Amici del College Football, benvenuti all'ottava puntata di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla e qui con me anche questa sera ci sono i miei compagni di viaggio, Guido Semplici, Oleg Bogdea e Francesco Fele. Ciao ragazzi!
Ciao a tutti, buonasera!
Ciao a tutti!
Ciao ragazzi, un saluto a tutti!
Ciao anche a te Oleg, ciao ragazzi, oggi dobbiamo veramente parlare di tante cose perché come sapete bene se ci seguite questa è la settimana in cui ritorna la Big Ten, oltre alla Big Ten ritorna anche la Mountain West, quindi tornano due conference diciamo delle sette più importanti o comunque due conference della FBS, una Power 5 e quindi ovviamente dovremo fare per voi la preview di queste conference, parlare di queste conference, di come arrivano, di come inizieranno, insomma, le squadre, di quali saranno le dinamiche, le favorite, eccetera, come facciamo di solito appunto in fase di preview. E quindi partiamo con il recap delle conference che già hanno giocato in queste settimane, il recap di questa week, della week 7, che è partita mercoledì sera scorso, come abbiamo già anticipato nel podcast della settimana scorsa, nella partita tra Coastal Carolina e Louisiana, di cui appunto avevamo già parlato, per poi arrivare anche a giovedì notte, la partita di basket che si è giocata tra Georgia State e Arkansas State, vinta da Arkansas State 59 a 52 in un match dominato, come potete capire, dalle grandissime difese. Nel venerdì notte ha vinto invece SMU con Tulane, soffrendo anche qua non poco, insomma è stata un'altra bella partita, e continua a vincere BYU, che ha superato anche Houston in trasferta vincendo 43-26, una partita in cui l'highlight della serata è stato il fair catch chiamato sulla linea del Luna Yard dal punt returner di Houston. Nella ACC ha vinto facile Virginia Tech con Boston College, ha vinto anche Wake Forest con Virginia e NC State ha battuto Duke e si è guadagnata così l'accesso nel ranking, che era un po' di tempo che NC State non faceva capolino nel ranking. Syracuse ha perso in casa al Dome con Liberty e si è guadagnata l'onore di partire con 47 punti di sfavore nel pronostico di questa settimana contro Clemson, appunto dopo una sconfitta contro Liberty, una Liberty squadra indipendente che certo non avesse nulla da chiedere, però anche l'anno scorso aveva messo in difficoltà Syracuse, però diciamo Syracuse era favorita, giocava in casa, ha perso malamente con Liberty e diciamo che le speranze di fare una figura migliore questa settimana contro Clemson sono pochine. Georgia Tech ha fatto l'errore di disturbare Clemson nel primo quarto e ha segnato il touchdown del 7-7 e poi ne ha presi 73 da Clemson, che appunto come detto non si ferma, non ha intenzione di fermarsi e continua a demolire avversario dopo avversario. Vince anche Miami, che ha vinto 31-19 con Pittsburgh, un'altra eccellente prova di Miami, soprattutto difensiva, ma buona prova anche offensiva. Buono Derrick King, non eccellente, non è stata la sua miglior partita, però comunque ha fatto ciò che doveva fare per portare Miami alla vittoria. Ha vinto Notre Dame segnando solo 12 punti contro l'indecente difesa di Louisville, che è sembrata un po' più decente in questa settimana, o meglio Notre Dame è sembrata non al top offensivamente, certo non può giocare così se vuole insidiare Clemson, però la difesa di Notre Dame è certamente un punto su cui un punto di forza degli Irish su cui devono assolutamente puntare nella partita con Clemson. E infine è crollata UNC, che è andata sotto 31-7 all'intervallo, poi addirittura 34-7 a inizio terzo quarto, poi ha cercato di rimontare e ce l'aveva quasi fatta, poi ci sono stati nel drive che avrebbe portato alla vittoria, comunque a tentare almeno un field goal per il pareggio UNC, ci sono stati tre drop clamorosi su passaggi di Sam Howell, l'ultimo davvero, davvero sanguinoso, che appunto sono costati la partita a North Carolina. Nella AAC avevamo detto appunto la vittoria di SMU, il big match di giornata era quello tra UCF e Memphis, che è stato vinto incredibilmente da Memphis, dai Tigers 50-49, dopo essere stati sotto tutta la partita, sotto anche quasi sempre di tre touchdown, insomma segnavano da una parte e rispondevano dall'altra, UCF si era costruito il vantaggio che poi era sembrata riuscire a mantenere fino alla fine, in realtà alla fine Memphis è riuscita anche grazie a tante conversioni da due punti andate a buon fine a ribaltare appunto a rimontare e a superare di un punto UCF. Cifra dei quarterback 35 su 49 per 601 yard e 5 touchdown di Dillon Gabriel. Per UCF ha risposto Brady White con 34 su 50, 486 yard e 6 touchdown, nessun intercetto per i quarterback, davvero cifre impressionanti. ovviamente complici le difese. Nella Big 12 l'unica partita che si è giocata è stata quella tra West Virginia e Kansas, finita 38-17 per West Virginia, pochi commenti da fare qua. Invece nell'ACC è successo molto di più, perché ci sono stati parecchi upset. Texas A&M ha vinto, come era prevedibile, 28-14 contro Mississippi State a Starkville, e ha perso anche l'altra squadra del Mississippi, Ole Miss, sempre contro una sempre più solida Arkansas, l'Arkansas di Sam Pittman e di Felipe Franks. Grande prestazione di Felipe Franks, ma se Arkansas vince non è, purtroppo, mi piange il cuore, ma non è solo per Felipe Franks, ma è soprattutto grazie a una grandissima difesa che ancora ha messo a dura prova appunto Ole Miss, intercettando 6 volte Matt Corral dopo appunto la grande prova che avevano fatto anche contro Mississippi State. Anche Kentucky non scherza in quanto intercetti, intercettando 2 volte Guarantano con 2 pick 6, quindi portando 2 volte 6 punti dopo l'intercetto su Guarantano, e diciamo hanno spianato la strada a Kentucky questi 2 pick 6 nel primo quarto, e appunto per la vittoria di Kentucky su una Tennessee che è davvero crollata. Altro upset è quello tra South Carolina e Auburn, Auburn davvero molto male Bonix, e Will Muschamp invece si sta provando appunto a confermare, a consolidare la sua panchina. E infine, e da qui ripartiamo, il big match della giornata, che era quello tra Alabama e Georgia, vinto da Alabama 41-24. Oleg, visto che sei uscito tu sconfitto da questo match, parto da te per poi arrivare al vincitore invece di questo incontro. Oleg, commenti su Bama-Georgia.
Sì, è stata una partita bella, diciamo, metà, diciamo, fino all'intervallo, come al solito. Diciamo,
finché eravate avanti.
Ogni franchise dello Stato della Georgia, cioè loro giocano metà, poi dopo il secondo tempo non vale più. Comunque, nel senso, il primo tempo l'abbiamo giocato quasi perfettamente, nel senso abbiamo tenuto a bada Alabama in difesa, l'attacco è girato perché poi il secondo tempo l'attacco è stato un po' disastroso e la difesa normalmente non, cioè nel senso, Alabama la puoi marginare, non puoi fermarla del tutto. Poi per battere Alabama ovviamente devi fare la partita perfetta senza fare errori, invece noi di errori ne abbiamo fatti anche troppi, i 30 intercetti, vabbè che due sono stati sfortunati, il primo e il secondo con deviazioni e tutto, il terzo è stato proprio sanguinoso. Che dire, come ho detto io, nel senso, non è imbattibile, cioè l'Alabama non è imbattibile, comunque è una squadra fortissima. Devi giocare, devi avere tipo, sai, l'idea come giocare così, ecco, non mi è piaciuto secondo me si doveva correre di più, perché ho visto contro le corse, contro Alabama si può giocare, non è imbattibile contro le corse. Invece l'attacco di Alabama ha spazzato via, ecco, abbiamo concesso tanti big play ai fortissimi ricevitori di Alabama, che non so come li trovano, tipo li fanno secondo me in un laboratorio in Alabama, secondo me, perché cioè, non mi spiego come fanno ogni anno a produrne uno o due da primo giro, e sono tutti uno più forte dell'altro, ecco. Come ho scritto anche su Twitter, secondo me non speriamo poter incontrare ancora a fine anno Alabama. Comunque sì, come ho detto, Alabama ha fatto la sua partita in attacco e in difesa bene. Georgia, cioè, per battere questa Alabama devi fare la partita perfetta.
E Georgia l'aveva quasi fatta, appunto, come hai detto tu bene, nel primo tempo, sì, era riuscita a fare un primo tempo sì. Perfetto, infatti erano avanti, e poi davvero nel secondo tempo non ha più funzionato nulla offensivamente e difensivamente, sono stati concessi troppi big play. E Fra, invece, tu che sei uscito vittorioso, sarai più contento di fare questo recap di questa partita, fallo per noi.
Sì, vittoria che nonostante per i primi tre quarti insomma sia stata in bilico, secondo me da quello che si è visto in generale non è stata quasi mai in discussione. Alabama ha avuto qualche difficoltà, questo è innegabile, perché comunque Georgia ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote. Sicuramente, vista l'esperienza contro Ole Miss, c'erano vari accorgimenti da fare. Georgia non è appunto come la squadra di di Lane Kiffin che giocano a Noaddle, ecco perché contro le Miss appunto Alabama ha subito tanti punti, invece i Bulldogs che giocano un attacco pro style ha favorito diciamo la difesa dei Tide. Diciamo che con un attacco del genere Bama fa è più semplice insomma per la difesa di Alabama giocare. Intanto c'è da dire che Saban era in panchina perché insomma nonostante il Covid e la positività l'ultimo giorno il tampone è risultato negativo, quindi è potuto andare in panchina. E si è visto insomma, perché qualche voce è volata, qualche offesa gratuita ai suoi collaboratori è volata insomma come il suo solito. Però insomma diciamo la solita Alabama, a me è piaciuta tanto la online soprattutto nel primo tempo perché ha difeso a dovere Mac Jones. Una cosa che ho notato è che alcune situazioni Bama non si era mai trovata quest'anno, tipo per esempio ha dovuto iniziare per tre volte nel primo tempo il drive dalle proprie 10 yard, questo anche grazie al Panther di Georgia. Ecco, un sacco di situazioni in cui Alabama non si era ancora trovata, troppi big play secondo me concessi, anche se alla fine poi quello la situazione, l'evento diciamo così che ha fatto girare l'inerzia della gara è stato l'intercetto a fine terzo quarto, a riprova del fatto che una grande squadra basta poco per far girare, insomma per far pendere l'ago della bilancia in suo favore. Per quanto riguarda Georgia non è andata male, però per impensierire questi tagli ci vuole ben altro secondo me. Non so cosa possa pensare Smart a questo punto, ma è probabile che Bennett possa andare in panchina dopo questa partita perché la sua prestazione è stata opaca, non che le altre partite avesse offerto chissà quali stregonerie. È stato un ottimo game manager, questa partita ha dimostrato che insomma c'è tanto da lavorare, non è quel giocatore che per adesso si può caricare tutto il peso di un attacco sulle spalle. Però vittoria che ripeto secondo me nonostante il punteggio sia stato in bilico per più di tre quarti, secondo me è una vittoria che non è mai stata in discussione.
E sì, probabilmente è la prestazione di Bennett, probabilmente gli costerà il posto. Adesso non so cosa ne pensi Oleg, però dopo un primo tempo tutto sommato discreto, insomma come le altre partite, senza fare, facendo il suo, ecco, quello che gli era richiesto di fare anche nelle altre partite. Nel secondo tempo invece è andato un po' fuori fase e ha preso tante scelte sbagliate, si è vista un po' la sua limitatezza. Oleg, cosa credi tu, che lo rivedremo titolare o no?
Secondo me sì, secondo me sarà lui titolare quest'anno, cioè tutta la stagione, secondo me non vedo, perché è già un giocatore che sa i schemi della squadra da tanti anni dentro. Provare JT Daniels, ma secondo me non è che cambierà più di tanto la situazione. I Bulldogs cambieranno dal prossimo anno quando avranno il dual threat, il 5 stelle quarterback, e lì cambierà proprio l'attacco Bulldogs con proprio le idee di Monken, perché quest'anno dopo l'opt out di Jamie Newman, sì, in 2-6 settimane Georgia ha rimesso i schemi dell'attacco degli ultimi anni, perché se serve un QB apposito per le idee dell'offense di Monken, siamo diciamo rimandati al prossimo anno.
Sì, di fatto hanno mantenuto l'attacco che era di Jake Fromm, peccato alla fine, visto che l'attacco è rimasto lo stesso, peccato che Jake Fromm non abbia deciso comunque di continuare, perché avere uno come Jake Fromm, più esperto ovviamente di Stetson Bennett, un game manager però più abituato a fare il game manager, che limitava un po' di più gli errori, poteva comunque essere importante per questa Georgia con un attacco abbastanza rodato. Veniamo a Guido invece, veniamo alla tua Big Ten, alla tua ACC, Guido, scusa, dove Miami ha continuato a convincere nonostante appunto quel passo falso con Clemson abbastanza diciamo prevedibile, però insomma la notizia della settimana nella ACC è la caduta di UNC.
Sì, la notizia è decisamente quella, una North Carolina che era data in alto fino al quinto posto nel ranking nazionali, e che onestamente non mi è mai sembrata una squadra da quel tipo di posizioni in assoluto. E secondo me questa partita dice più su North Carolina che su Florida State, in quanto abbiamo avuto appunto un primo tempo molto convincente da parte dei Noles, che hanno in qualche modo e contro ogni pronostico sopraffatto North Carolina su tutte le fasi del gioco. E mentre un secondo tempo che ha visto gradualmente riequilibrarsi i valori in campo, e quindi con una North Carolina che sicuramente sulla carta è meglio, più rodata di Florida State, che addirittura all'ultimo ha rischiato anche di vincerla, se vogliamo essere sinceri. Secondo me North Carolina rimane una squadra un po' a metà, nel senso che ha dei grossi picchi individuali, dei grossi talenti come Sam Howell, anche se non ha giocato la miglior partita della carriera, però comunque è un giocatore molto pericoloso e ha dei buoni ricevitori. A me è sembrata un po' limitata a livello di idee offensive, in quanto molte volte si è sembrato quasi che Sam Howell dovesse risolvere in qualche modo la partita, e questo ha portato anche a diversi errori, e più che altro la difesa di Florida State si è sempre concentrata sul mettere pressione al quarterback. E onestamente non me l'aspettavo, perché la partita prima invece North Carolina contro Virginia Tech era sembrata molto convincente, non grazie a Howell ma grazie ai suoi running back, che avevano fatto una super partita. Invece Florida State evidentemente il game plan era proprio quello di togliere assolutamente il gioco di corsa e lasciarli lanciare. Così è stato, ma è stato abbastanza rischioso. Onestamente si dice Florida State is back, io non credo, perché comunque nel secondo tempo si è rivista un po' una squadra abbastanza mediocre in tutte le fasi del campo, con dei buchi anche comici a volte, e non credo appunto che sia considerabile Florida State quest'anno una minaccia per le altre squadre dell'ACC. C'è da dire che questa è una grande vittoria per Norvell, sicuramente una vittoria che le può instradare verso un percorso di crescita. Interessante anche Jordan Travis, il quarterback di Florida State, che ha rilevato la posizione da titolare da Blackman. Travis è molto più bravo a correre e molto meno bravo a lanciare, e Blackman già di per sé non era Peyton Manning esattamente, ecco. E quindi diciamo anche questo, non trovare mai un quarterback che possa garantire tutte e due le fasi, o comunque un qualche tipo di consistenza, è una cosa che è fortemente limitante per Florida State. North Carolina che viene ridimensionata perché appunto, come ho detto in apertura, non è tra le prime della classe, ma che chiaramente ha ancora tutte le carte in regola per poter anche ambire ad arrivare alla finale di conference, perché comunque la squadra è forte.
Comunque una vittoria.
Se posso...
Vai.
No, vai, perché vai. Avrei tanto da dire su questa partita, perché insomma lo sappiamo tutti che North Carolina non valeva assolutamente la quinta posizione. Io l'ho detto settimana scorsa che fuori dalla ACC avrebbe fatto fatica. North Carolina ha fatto fatica addirittura all'interno della conference, quindi a riprova del fatto che non era assolutamente reale la posizione del ranking, anche se c'è da dire che diciamo che ha fatto di tutto per perderla questa partita, perché Florida State in realtà ha fatto poco per vincerla, nel senso che ha approfittato semplicemente degli errori dei Tar Heels, perché comunque il primo tempo è stato disastroso della squadra di McBrown, perché punt bloccato che poi nel drive successivo ha portato al touchdown del vantaggio, pick six a fine secondo quarto. Praticamente nei primi 30 minuti Florida State ha tenuto il pallone per 7 minuti e mezzo e ha chiuso sul 31-7. Questo è ci dà la dimensione di quella che è stata la partita di entrambe le squadre. Quello che mi è piaciuto di Florida State non è stato tanto l'attacco, ma è stata la difesa, perché è stata incredibilmente reattiva e aggressiva, perché settimana scorsa i Seminoles avevano concesso oltre 350 yard su corsa a Notre Dame, ed è su questo che faceva affidamento Mac Brown, cioè sulla potenza dei due running back. Invece Florida State è riuscita a contenerli abbastanza bene, ed è stata anche questa una delle chiavi di lettura della partita. Bene Travis, bene nel senso che non so se vi ricordate, io tre o quattro settimane fa, quando avevamo parlato di Florida State, avevo detto che Blackman non era il quarterback giusto per gli schemi di Norwell, perché Norwell avrebbe preferito un quarterback che sapesse più correre che lanciare. Blackman non era sicuramente tra questi. Ebbene, sembra aver trovato quel tipo di quarterback, perché Travis, ha detto bene Guido, non è bravissimo a lanciare, o perlomeno fa il suo, non si inventa nulla, però è bravo a correre, e questo è il fit giusto appunto per gli schemi di Norwell, quindi è probabile che abbiano trovato la quadra da questo punto di vista. È chiaro che due partite non sono un test attendibile, quindi bisognerà vedere nelle prossime partite, però insomma una vittoria per Florida State che fa morale. Strano che un allenatore, un vecchio marpione come Mac Brown, non abbia capito che Florida State aveva dato segnali di ripresa contro Notre Dame, non è riuscito a contrastarli, non è riuscito comunque a fare degli accorgimenti in corsa, salvo poi comunque gli errori tantissimi che ha fatto la sua squadra, presi i drop, gli ultimi due o tre drop sanguinosi, perché senza quei drop probabilmente North Carolina l'avrebbe anche vinta, però insomma confermiamo che North Carolina non meritava la quinta posizione nel ranking, e questa partita non è stata la prova.
Comunque sì, una vittoria che ridà un po' di morale a Tallahassee, e come avete detto bene voi, gran difesa comunque di, cioè soprattutto ottime risposte dalla difesa di Florida State, perché UNC aveva segnato 59 punti la settimana prima contro Virginia Tech, e comunque riuscire a tenerli a 7 nel primo tempo e comunque a 28 nel totale è stata una buona prova di Florida State, che poi comunque alla fine ha fatto di tutto per cercare di perderla anche questa, nonostante il vantaggio, e UNC appunto non ce l'ha fatta per quei tre drop finali, soprattutto l'ultimo, veramente l'ultimo imperdonabile. Gli altri due un po' più complicati, erano due catch un po' più complessi, ma l'ultimo davvero davvero imperdonabile. E arriviamo allora, ragazzi, chiusa questo recap della settimana, della week 7, arriviamo a quella che è la Big Ten, la tanto attesa Big Ten, tanto discussa Big Ten, che aveva deciso di non giocare la stagione, poi è tornata sui suoi passi, e siamo giunti a quel 24 ottobre, che è appunto quasi giunti, insomma, per chi ci ascolta venerdì 23, che è la data appunto di rinizio della Big Ten. Prima settimana non super interessante nella Big Ten, o meglio, sicuramente interessante, perché comunque vedere la Big Ten fa sempre molto piacere. Svetta ovviamente Michigan, Minnesota tra le altre, però già dalla settimana prossima, cioè dal 31 ottobre, ci saranno tantissimi big match. Però comunque siamo contenti di riavere la Big Ten, e ripartiamo da Oleg, che è stato il primo a cui ho dato la parola prima, e allora ripartiamo da lui. Per parlare insomma di questa Big Ten, come sempre sapete come facciamo le preview noi, parliamo di favorite, squadre sorprese, positive e negative, poi qualche giocatore. Ovviamente qua non vi chiedo la favorita, perché credo che tutti siamo d'accordo su chi sia la favorita numero uno della Big Ten, ma vi chiedo appunto le favorite per andare ad insidiare la super favorita. Oleg, partiamo da te.
Ok, hai già detto te di Wayne State, dunque Wayne State lasciamo stare lì sul trono.
Esatto.
Le altre che possono insidiarlo, secondo me, beh, in primis io vedo Penn State, anche se con l'opt-out di Micah Parsons hanno perso tanto, perché è diciamo il difensore più forte della squadra, il middle linebacker, che prossimo anno vedremo, secondo me, il draft del top 10, un giocatore fantastico che io stravedo proprio. Come ho detto, ecco, Penn State già l'anno scorso hanno fatto, cioè, in più, cioè, non ci aspettavamo un saldo così perché sai, avevano un QB nuovo che ha fatto molto bene, ricordiamo St. Clifford. Sì. Poi hanno, ecco, forse uno dei tight end più forti della nazione, insieme a Pitts, che Freiermuth, sì, che è anche lui è un junior, se non ricordo male, anche lui, ecco, da tenere d'occhio in ottica prossimo draft. Squadra forte che avrà un anno in più di esperienza, secondo me, e con nella East Division vedo loro come l'anti Ohio State, così diciamo, anche se un po' come Clemson, sai. Dobbiamo trovarli proprio, cioè, dobbiamo trovare sì. qualcuno, ma non... Sì, non
siamo
non
sempre qua a parlare di chi sarà l'anti Ohio State, come chi sarà l'anti Clemson, ma giusto per parlare, giusto perché dobbiamo dare un po'
trovarli.
Di fiato.
Esatto. Sì, sì. Ecco, parlando di Michigan, invece, Michigan quest'anno non la vedo molto bene. Secondo me, ecco, per mettere tra le delusioni, in anticipo, qui metterei Michigan e Michigan State, secondo me quest'anno non faranno molto bene. Come sorpresa nella East Division, io mi metterei con Indiana, che sarà secondo me quella squadra che darà un po' fastidio a tutte. Poi vabbè, Rutgers la vedo come ogni anno, diciamo, al fondo.
Fanalino di coda.
L'ultima, sì, fanalino di coda, i ragazzi del New Jersey. Invece nella West Division è qua... qua diciamo, nel senso, non c'è una vera e propria Ohio State. Però diciamo ce ne sono tante squadre che possono vincere la divisione. Ecco, se devo fare un nome per me adesso come adesso, io punterei su Minnesota. Anche loro un anno in più di esperienza, poi la coppia Tanner Morgan e Rashawn Bateman, poi hanno proprio diciamo un trio di wide receiver molto forte, la difesa anche loro piena di junior, squadra esperta, come abbiamo detto, di Penn State, un anno in più di esperienza. Ecco, io mi metterei come, cioè, per me, cioè, non mi scandalizzerei se Minnesota vincesse la division. L'altra sorpresa io mi metterei Purdue, anche loro, dopo che il wide receiver è ritornato dall'opt-out.
Rondale Moore.
Mi sfugge il nome. Rondale Moore. Jack Plummer, il QB, che l'anno scorso non ha fatto male. Secondo me anche loro sono una buona squadra. Ecco, in difesa hanno un paio di buoni nomi. Tra le altre, beh, Illinois, come al solito, diciamo, i vicini di Champaign saranno proprio l'ultima squadra. Northwestern sarà lì che ruberà qualche vittoria, qualcuno, ma non la vedo. Ecco, tra le storiche, Nebraska, come abbiamo detto 2 settimane fa, c'è una schedule molto molto difficile, secondo me non farà fatica a vincere. Le altre, Iowa e Wisconsin, saranno anche loro tra le top. Anche, ecco, tra le delusioni, secondo me, ecco, mi metterei Nebraska e Iowa in questa division. Invece di nomi per il draft, vabbè, sappiamo tutti del QB Fields. Con lì lasciamo stare, Micah Parson, poi vabbè abbiamo Sean Wade, il fortissimo cornerback di Ohio State, come hai detto, di Randall Moore, il tight end di Tennessee, chi altro? Cioè, ecco, tra i nomi, ecco, Lorenzo Neal, da tenere d'occhio, il defensive tackle di Purdue, che secondo me farà molto bene. St. Clifford, che anche lui è un junior, se non ricordo male, vero?
Sì, junior.
Tanner Morgan, anche lui junior. Dunque, ecco, sono questi qua. Ecco, tra i linebacker, che oggi anche su chat di Telegram, ecco, Paddy Fisher, secondo me, il linebacker del Northwestern, è un bel nome, secondo me.
Sì, sicuramente Rashawn, forte.
E poi la lasciamo, beh, il nostro pupillo, il mio e il tuo, che era Rashawn Bateman, ma quello lì.
Che ci ha fatto godere quando ha deciso di tornare, di fare opt-in. Sì, sicuramente ha ricevitori, comunque, sia lui che Rondale Moore, che sono tornati, hanno dato sicuramente, diciamo, cioè è diventata più interessante la conference con questi due ricevitori.
Ma comunque... Cioè, dopo la SEC, la Big Ten è quella, diciamo, più combattuta, dove ogni anno vediamo delle partite più belle, più perché l'ACC, c'è Clemson e poi adesso Miami sta ritornando, ma anni, cioè, nei miei ultimi anni era Clemson e nient'altro praticamente. Invece la Big Ten, cioè, ci sono sempre quei big match che ci tengono incollati anche di notte fonda. davanti ai televisori.
E Fra, veniamo a te, credo che anche tu sia d'accordo con me, con Oleg, su Ohio State come super favorita. E dici su cosa sei d'accordo con Oleg, sulle altre squadre, su cosa invece le tue opinioni sono differenti.
Pronto?
Sì.
Pronto, sì.
Guido. Ero sparito, mi si era spento il computer, ho perso un po' di...
Abbiamo ripreso Guido in extremis. Tranquillo, non ti sei perso nulla. Okay. Siamo a Fra, dopo arriviamo anche a te, Guido, tranquillo.
Vai. No, sono sì, sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto Oleg, nel senso che Ohio State è ovviamente la favorita. Anche se c'è qualche dubbio in difesa, perché comunque ha perso 3 first round pick, c'è il nuovo defensive coordinator in città, però come anche quest'anno, come gli ultimi 4-5 anni, è un win or bust per Ohio State, nel senso o si fanno i playoff e si arriva fino in fondo oppure la stagione è da considerarsi fallimentare. Per quanto riguarda le concorrenti, sì, direi, allora, per la East, Penn State è l'unico nome che mi viene in mente. Io toglierei Michigan da questo dall'otto. Penn State, perché comunque è la squadra migliore, ha tenuto il quarterback Clifford, ha un nuovo offensive coordinator che è Kirk Charroca, che negli ultimi 2 anni ha navigato road e boat insieme a PJ Fleck in Minnesota. È un sistema, quello di Charroca, che utilizza spesso i tight end e molto i running back, anche perché Penn State, se ha un difetto nell'attacco, è quello di non avere un receiving corp di livello, però a running back e a tight end sono messi abbastanza bene, quindi credo che Penn State sia l'antagonista principale. Vedo male Michigan, male nel senso che non è, è ben lontana secondo me dalle due, sia da Ohio State che da Penn State. Secondo me partirà già male, perché già la partita di sabato contro Minnesota sarà un upset, per come la vedo io. C'è un grosso punto interrogativo per quanto riguarda il quarterback, perché insomma hanno John Milton, sulla carta è un buon quarterback, però bisogna vederlo in campo. Jim Harbaugh, secondo me, ha fallito l'esperimento alma mater, l'esperimento Michigan, secondo me sarebbe anche ora di chiuderla qui per quanto riguarda Ann Arbor, finita questa stagione, perché comunque sta ben lontano dagli obiettivi che si era prefissata la scuola, la direzione atletica, quando lo ha assunto, e quest'anno non credo che faccia differenza. Per quanto riguarda la West, confermo anche il fatto che Wisconsin è la favorita, però occhio a Minnesota, perché hanno una squadra che piace tanto, e occhio anche a Purdue, perché Purdue la metto come sleeper, come si dice negli Stati Uniti, perché è una squadra molto particolare, non solo per il ritorno di Rondale Moore, però anche per il fatto che nella schedule ha una schedule semplice, o perlomeno non ha nella schedule partite contro Ohio State, Michigan o Penn State, quindi già questo è un grosso vantaggio. Minnesota, perché ha Tanner Morgan per il secondo anno, Rashad Bateman is back anche lui, l'intera offensive line is back, e quindi occhio, perché secondo me Minnesota se la può giocare quasi ad armi pari con Wisconsin, non fosse altro che i Badgers hanno l'esperienza della loro, nonostante l'assenza anche qui pesante di giocatori come Jonathan Taylor, ricevitori come Seifus. Insomma, anche qui abbiamo il punto interrogativo del quarterback, perché abbiamo un redshirt freshman come Graham Mertz, che dovrà dimostrare tutto in campo il bene che si dice di lui. Lo stesso di Casey Praio, Iowa, Nebraska, che sono due squadre comunque da tenere sott'occhio, perché nonostante non abbiano mire di conference o di division, sono squadre che hanno sempre, negli ultimi anni, non tanto Nebraska ma più che altro Iowa, hanno sempre lottato, messo i bastoni buttano tra le ruote più di una volta. Per il resto sostanzialmente d'accordo, anche se Ohio State confermo che è di un altro livello, naturalmente occhio per i giocatori, confermo anche quelli che ha detto Oleg, Justin Fields, nulla da dire, lui il favorito numero uno per l'Heisman, nonostante le grandi prestazioni sia del quarterback di BYU che insomma degli altri pretendenti, però il favorito numero uno rimane sempre lui. Occhio per quanto riguarda i difensori a Carl Aftis, il defensive end di Purdue, insomma per il resto confermo quello che ha detto Oleg.
Sì, Purdue, grande squadra, tra l'altro una sleeper in tutti i sensi, nel senso che l'anno scorso davvero abbiamo poche basi su cui poter valutare questa squadra, perché l'anno scorso è stata falcidiata dagli infortuni, quindi abbiamo visto davvero poco della Purdue che poi quest'anno potrà essere quest'anno, insomma. E tu hai detto di Nebraska, e sarà, secondo me sarà molto divertente Nebraska da vedere, non solo perché sono stati tra i primi, insomma tra i più ferventi sostenitori del ritorno della Big Ten, ma anche perché secondo me è una squadra molto divertente, appunto. Il quarterback Adrian Martinez secondo me è divertente da vedere, divertente nel senso che secondo me è forte, però fa degli errori clamorosi e quindi è molto appunto bello da vedere, perché si fa intercettare, poi l'azione dopo corre 40 yard o lancia in profondità, quindi sono sempre interessanti da vedere. Ovviamente non una squadra che può ambire ad una finale di championship. Guido, tu invece come vedi questa Big Ten?
Ma direi che ho poco da aggiungere rispetto a quello che è stato già detto. Secondo me Ohio State difficilmente perderà partita, quindi mi aspetto che Ohio State le vinca tutte, anche in maniera abbastanza tranquilla, perché chiaramente il livello della squadra è nettamente, nettamente superiore, ed è forse l'unica squadra che a livello di roster dal primo all'ultimo giocatore può competere con Clemson e Alabama a livello nazionale. Penn State sì, è la seconda squadra più forte sicuramente della East, però no, a me non convince, perché Sean Clifford non è un quarterback per cui vado pazzo. C'è da dire che chiaramente l'inserimento del nuovo offensive coordinator, che è Kirk Charroca, è colui che ha, diciamo, creato e studiato l'attacco di Minnesota l'anno scorso, che era andato molto bene, adesso è offensive coordinator lì a Penn State, quindi vedo bene il binomio, perché sono sicuro che questo allenatore possa tirare fuori il meglio da Clifford, ma non so quanto Clifford sia il quarterback giusto per ambire a battere Ohio State. La difesa di Penn State resta secondo me ottima, soprattutto sulla linea, visto il gran lavoro di Brent Pry, che è lì da diverso tempo e è un allenatore tra i migliori per quanto riguarda la difesa. E Michigan, io credo che Michigan farà un leggero miglioramento, soprattutto in attacco, perché Joe Milton secondo me è un tipo di quarterback che Harbaugh non ha mai avuto, e potrebbe essere quello giusto, anche perché ovviamente da questo punto di vista Michigan ne ha provate tutte, ha provato con il pocket passer recluta, ha provato il transfer ed è sempre andata male, adesso gli manca veramente solo un specimen fisico come Joe Milton, e credo anche che l'attacco di Josh Gattis, che è l'offensive coordinator, verrà un pochino più fuori per questi Wolverines, quindi mi aspetto Michigan un po' meglio in attacco rispetto all'anno scorso, forse sarà ancora una volta la difesa al lago della bilancia, perché Don Brown è un ottimo allenatore. Come squadra sorpresa direi Indiana anch'io, perché comunque ha fatto bene l'anno scorso ed è forse il primo anno che la squadra di football, non di basket, di Indiana arriva a una stagione con delle aspettative diciamo medio-alte. E Unico Neo, secondo me, perdendo l'offensive coordinator, che era Kalen DeBoer, finito a Fresno State a fare il capo allenatore, non so quanto questa cosa possa influire, visto che tanto di quanto accaduto l'anno scorso è merito appunto di questo allenatore, che però adesso non c'è più. Lavori in corso per Michigan State, chiaramente con l'addio di D'Antonio e l'inserimento di Tucker L'ultima cosa che ci voleva era uno stop da pandemia, quindi una squadra che sicuramente da rivedere. Poi Maryland ancora dietro insieme a Rutgers, che anch'essa va incontro a un processo di rivoluzione con Greg Schiano. Mentre direi per la West Division, anch'io vedo onestamente bene Minnesota, avete detto tutto voi, Tanner Morgan, Rashod Bateman, insomma tanti ritorni. Vedremo anche come farà, se farà bene Mike Sanford, che è andato a sostituire proprio Sciarrocca, che è andato a Penn State. Wisconsin secondo me sarà una squadra molto meno bella, diciamo, da vedere, perché non avrà il gioco di corsa che aveva con Jonathan Taylor, dovrà puntare molto sulla difesa, quindi mi aspetto magari una difesa tra le migliori della nazione, mentre un attacco che almeno inizialmente farà fatica, anche se Graham Hertz, che è il quarterback, è un prospetto molto interessante, vedremo se in campo lo sarà altrettanto. Nebraska purtroppo è stata colpita da non so quanto in maniera fatta apposta o no, però è stata colpita dai dirigenti della Big Ten, che gli hanno dato onestamente una schedule veramente impossibile da gestire. Però anche qui chiaramente per Nebraska ci sarà bisogno di vedere dei miglioramenti, cose che non si sono viste nei primi due anni di Scott Frost, e quindi anche lì vedremo. Sarà interessante vedere, visto che arriveranno delle sconfitte, perché appunto gli avversari da affrontare sono quasi proibitivi, però bisognerà vedere come arriveranno queste sconfitte e come verrà lanciata Nebraska verso un 2021 che dovrebbe essere un po' più facile da affrontare forse. E come giocatore io, visto che siamo a parlare di Nebraska, dico Wandale Robinson, che è praticamente una copia per ora non a livello di Rondell Moore, però è un giocatore molto simile, molto elettrico, molto divertente da vedere, e nell'attacco di Scott Frost sono convinto che dopo un'ottima stagione d'esordio farà il salto di qualità in questa stagione. Però per riassumere direi che Ohio State non assolutamente rivali, e sono d'accordo con Francesco, mi pare, o Oleg, non so, mi ricordo, l'ha detto che comunque per Ohio State qualsiasi cosa che non sia arrivare ai playoff di college football è ampiamente una sconfitta, perché il roster è veramente, veramente stellare.
E in chiusura vi dico anch'io una squadra che sono interessato a vedere, che è Northwestern, perché secondo me è una buona difesa. L'attacco è stato disastroso l'anno scorso, e quest'anno è arrivato Peyton Ramsey, quarterback ex Indiana, che l'anno scorso ha giocato ad Indiana, si è alternato con Michael Penix, che invece sarà il quarterback titolare di Indiana quest'anno, ed è un buon pocket passer. Secondo me è un giocatore non è un quarterback da attacco super esplosivo, però secondo me è quello che serviva in questo momento a Northwestern, e secondo me potrebbe appunto essere interessante come squadra. Prima di chiudere, di voltare pagina, vi chiedo, insomma, vi faccio la domanda, vi giro la domanda che ci è arrivata sulla nostra chat di Telegram, che riguarda appunto Minnesota, visto che ne abbiamo parlato ampiamente, e ci hanno chiesto, insomma, come vedreste PJ Fleck in NFL dopo appunto la sua esperienza con i Gophers. Parto io dicendo che secondo me, cioè, PJ Fleck a me ricorda, cioè, la sua esperienza fino adesso, insomma, con Minnesota, ricorda quanto fatto da Matt Rhule a Baylor. Ovviamente PJ Fleck adesso questo è il quarto anno, Matt Rhule è stato tre anni a Baylor, però insomma come ha girato le sorti di un programma, a me ricorda come parabola. Matt Rhule sta facendo discretamente in questa prima stagione NFL, tra l'altro insomma in queste prime partite, perché adesso ancora è presto per parlarne. Vi giro la domanda, Guido, ripartiamo da te, insomma, cosa ne pensi di un futuro di PJ Fleck in NFL?
Ma allora, innanzitutto secondo me il paragone con Matt Rhule è abbastanza centrato, se non altro che Matt Rhule, se non mi sbaglio, ha iniziato proprio la carriera da allenatore nella NFL, se non mi sbaglio, con i New York Giants. Quindi secondo me questo aspetto nella sua mente, ovvero di tenersi la porta aperta per un possibile ritorno nella NFL, c'è sempre stata. posto che appunto il lavoro fatto da Rule a Baylor è tra i migliori mai visti, perlomeno di recente. Su BJ Fleck io credo che sia un po' più il tipo da college. Di sicuro, essendo un allenatore molto giovane, ci sta che possa avere delle ambizioni anche di fare il salto, però io credo che come caratteristica, come carattere stia molto bene nel mondo del college football.
Fra, sei d'accordo?
Sì, nel senso, sono domande impossibili da rispondere perché non lo sapremo mai finché lui non andrà realmente in NFL, perché poi sappiamo benissimo quanto sia difficile la transizione tra college e football professionistico. L'abbiamo visto con Saban, che è l'esempio più eclatante, perché è forse uno dei tre migliori coach della storia del college football, però quando è andato in NFL ha fatto una magra figura, quindi non è detto che chi va bene al college vada bene in NFL e viceversa, perché lo stesso Harbaugh forse è l'ultimo esempio, insomma, perché è andato bene con San Francisco, insomma, ha portato i 49ers a giocarsi un Super Bowl, non sta andando altrettanto bene l'esperienza con Michigan. Certo, Michigan non è sicuramente Rutgers, però insomma gli obiettivi erano diversi, quindi è una domanda difficilissima da rispondere, anzi per me è proprio impossibile, quindi finché ci asteniamo
ai posti di Ardo finché, sentenza.
Esatto, finché PJ Fleck non andrà ad allenare una squadra di NFL non potremo mai sapere il suo passaggio, la sua transizione, come può essere.
Oleg, anche tu sei allineato con
Sì, cioè è quasi uno sport diverso tra allenare al college e in NFL, secondo me. Comunque già il nome di PJ Fleck si faceva già l'anno scorso, se non ricordo male, come papabile capolenatore in NFL. Comunque a me adesso piacerebbe vedere un ragazzo giovane come lui di mettersi alla prova anche in NFL, come ha fatto, come abbiamo detto noi, i nomi sono citati, anche l'allenatore di Arizona, ricordo anche lui. Anche lui ha fatto il salto e sta andando abbastanza bene, diciamo. Ecco, è un rischio che secondo me il PJ Fleck può correre. Dipende poi anche dove capiti nei Jets e fai la svelta di bruciarti subito, ecco. Sì, cioè, nel senso, è una domanda a cui non c'è risposta, cioè finché non lo vediamo, nel senso, ci può stare secondo me, perché a me piace tanto, però non è, cioè, come risposta è un ni.
Ad ora non possiamo che dire solo ci potrebbe stare, però appunto chi lo sa. Ragazzi, andiamo con l'altra conference che riprende a giocare questa settimana, preview che qua dobbiamo fare molto in breve perché il tempo stringe, siamo dilungati già tanto con la Big Ten, faccio una breve preview io, cioè tutto ciò che vi serve sapere, che Boise State è la super favorita anche quest'anno, partirà questo sabato giocando contro Utah State, una partita che negli ultimi anni è stata, diciamo, la partita più importante di questa conference. Utah State quest'anno non è al livello di Boise State, come non lo era neanche l'anno scorso. E quindi Boise State è la super favorita. Air Force l'abbiamo già vista, abbiamo visto che è una squadra interessante, ha demolito Navy, quindi comunque da tenere in considerazione Air Force, e poi ovviamente da tenere in considerazione la Colorado State di Steve Addazio, perché dopo quella conferenza stampa con cui Addazio si è presentato nella sua nuova casa, The Rams are tough, eccetera, è stato veramente, veramente coinvolgente, quindi ci aspettiamo grandi cose, anche se non credo onestamente che possano dar fastidio alle alte sfere. E, va bene, ripartiamo da Oleg brevissimamente, vi chiedo a tutti un appunto molto breve commento perché dobbiamo correre, siamo già quasi in chiusura. Vai Oleg.
Beh sì, secondo me, come hai già detto bene tu, secondo me non vedo un avversario alla portata di Boise State. Secondo me andranno sul velluto anche quest'anno. Devo fare proprio dei nomi oltre a Colorado State, io farei i nomi di San Diego State e la University of Las Vegas, le due possibili sorprese secondo me.
Sì, ovviamente Colorado State era più per ridere che non un nome serio. Hai Fra, tu chi vedi?
Sì, no, no, tra l'altro la Mountain West è la mia conference preferita dopo l'ICC, perché è troppo divertente, e poi il campo blu di Boise State, no, non può che essere la favorita, no? A parte gli scherzi, ci sono tante novità, perché molte squadre hanno cambiato allenatore. Colorado State, l'abbiamo già detto, Fresno State, Hawaii, New Mexico, San Diego State, Nevada, Las Vegas, insomma, hanno tutti nuovi allenatori. Quello che separa Boise State dalla conquista di un New Year Six sono due cose sostanzialmente. La prima è la sfida contro BYU del 7 novembre, e quella, se Boise State vince, è già all'80% del lavoro completato. L'altro problema è il Covid, perché la Mountain West ha in programma solo 7 partite, quindi già rinviando una partita, già gli obiettivi di Boise State di far parte di uno dei New Year Six si affievolisce letteralmente, quindi bisogna che il problema Covid si allontani più possibile da questa conference. Per quanto riguarda le squadre che possono insidiare i Broncos, io direi che quella più papabile è Wyoming, perché è la squadra più completa, diciamo così. Ha un quarterback che torna dopo due stagioni consecutive, Sean Chambers, ha un bel pacchetto running back, e secondo me è la squadra più portata ad insidiare questi Broncos. Poi, come ha detto Oleg, Nevada, secondo me, poi via via tutte le altre, San Diego State, Air Force, che io non vedo così favorita, diciamo così, come la stanno descrivendo. Però insomma, la mia starting grid è Boise State, Wyoming, Nevada e San Diego State.
Guido.
Sì, sono d'accordo con quello che stavo detto. Io più che altro ho visto, appunto, confermo Boise State favorita, e sia Wyoming che Nevada, secondo me, seconde della classe. La cosa interessante sarà vedere come faranno due allenatori, e secondo me c'entrano poco con le rispettive università, ovvero Todd Graham a Hawaii e Steve Addazio, appunto il già citato Steve Addazio, a Colorado State. Sono state due scelte che mi hanno un po' lasciato perplesso, a parte queste università. Todd Graham è stato, mi pare, uno degli ultimi allenatori, se non l'ultimo, del coaching carousel a casarsi, quindi diciamo per Hawaii ci potrebbe essere anche questo tipo di spiegazione. Mentre per Colorado State veramente una scelta stranissima, visto che Addazio comunque è stato sempre un allenatore che si è tenuto nella costa est con radici profondissime nel recruiting, soprattutto nel nord-est degli Stati Uniti, e che mai si è avvicinato a quelle parti del Colorado. Quindi sarà interessante vedere quale sarà il tipo di approccio per un allenatore che, stando ai rumor, è stato scelto da Urban Meyer, che era stato a sua volta scelto dal direttore atletico di Colorado State per come aiuto nella ricerca dell'allenatore. Quindi sarà interessante vedere come andranno questi due allenatori. Io dal mio punto di vista, secondo me, non benissimo.
Sì, è abbastanza probabile. Quindi, come detto, tornano la Mountain West, tornano le partite per i nottambuli o per i mattinieri, visto che di solito le partite, almeno due partite della Mountain West, finiscono quando molte persone in Italia sono già alzate la domenica mattina. Torna la Mountain West, torna la Big Ten.
Specialmente Hawaii.
Sì, specialmente Hawaii, esatto.
Specialmente Hawaii, quando...
di solito iniziano Hawaii sempre alle 4:30, quindi... e finiscono ben oltre le 7:30, insomma, ad un orario già cristiano per noi italiani. E, come detto, torna la Big Ten. Vi ricordo di non perdervi la preview della Big Ten, che troverete su Adult Magazine, o trovate già adesso, non lo so quando uscirà, ma comunque entro sabato esce sicuramente, ma immagino venerdì. E arriviamo invece, non perdete neanche la preview della Week 8, a cui stiamo arrivando, scritta da Guido. Arriviamo appunto alla week 8. Ragazzi, siamo in ritardo, in ritardissimo, ma ovviamente c'era tanto da parlare in questa settimana. Settimana che parte giovedì con Arkansas State Upstate. Iniziamo subito con i pronostici senza elencare troppe partite. Le partite più interessanti sono le sette che adesso andiamo ad elencare, adesso andiamo a pronosticare. Prima ricordo solo, tra le altre partite, che comunque è il terzo sabato di ottobre, quindi c'è la partita tra Alabama e Tennessee, partita storica, rivalità storica, che però onestamente non vedo come possa essere interessante in questo weekend, viste le difficoltà dei Vols delle ultime settimane. Wisconsin apre con Illinois, Ohio State apre con Nebraska, come detto, più 26, meno 26 per lo spread. Clemson, come detto, gioca con Syracuse, favoritissima. Notre Dame va a giocare con Pittsburgh. Penn State apre invece con Indiana, una partita molto interessante questa. Miami gioca in casa con Virginia e BYU invece gioca con Texas State. Queste sono le partite, insomma, delle top 25, che tra quelle che non pronostichiamo. Di quelle che pronostichiamo, partiamo dalla AAC, del big match della AAC di questa settimana, che è SMU Cincinnati. Oleg, partiamo da te con il pronostico di questa gara.
Vado con i Mustangs.
Ok, Fra.
Sì, ho visto la partita contro Tulane, sebbene abbia fatto un po' di fatica, secondo me il punteggio è bugiardo, non è veritiero, perché SMU ha giocato nettamente meglio, ha fatto vedere le cose migliori, quindi Cincinnati è una bella squadra, però l'attacco di SMU è veramente spaziale, nonostante abbia perso il miglior wide receiver che aveva una roster, però gli altri ricevitori, l'ho scritto anche su Twitter, è veramente un livello assurdo, quindi io dico SMU.
Guido.
Io Cincinnati, mi piace molto la difesa, secondo me riusciranno parzialmente a fermare i Southern Methodist.
Anch'io vado con Cincy. Nella ACC invece l'unica partita che vi chiedo di pronosticare, solo perché è un match tra top 25, anche se il pronostico potrebbe sembrare scontato, è il derby del North Carolina tra NC State e UNC. Ripartiamo da Oleg.
Come detto te, è facile, secondo me si riprende North Carolina lì.
Fra.
Oddio. Pronostico 50-50, non mi esprimo, diciamo così.
X, Guido.
X. Io dico North Carolina, anche perché NC State ha perso il suo quarterback titolare, Leary, sta facendo molto bene per un infortunio e probabilmente lo terrà fuori tutta la stagione o quasi, quindi già prima forse avrei detto North Carolina, ora ho maggior ragione.
E anch'io vado con North Carolina, secondo me si riprendono abbastanza facilmente. E nella Big 12 la partita che forse a priori poteva essere più interessante è quella tra Baylor e Texas, che comunque vi chiedo di pronosticare, anche se né Baylor né Texas sono nel ranking, e appunto è una partita che adesso ha poco valore. Oleg, ripartiamo sempre da te.
Upset, dico Baylor.
È un upset? Sì? No, sì, è un upset. Fra...
Beh, quando perde Texas, che sia nel ranking o no, è sempre un upset per il povero Ghezzi. No, io dico Texas.
Guido.
Texas anch'io.
Sì, anch'io Texas, perché va bene un po', però dai, hanno già fatto abbastanza danni sta stagione. Il vero big match della Big 12 invece è quello tra Iowa State e Oklahoma State, e stavolta invertiamo il giro. Guido, ripartiamo da te.
Questa è una bellissima partita secondo me, e onestamente mi mette in difficoltà, perché Oklahoma State mi sono piaciuti in difesa, secondo me troveranno il modo di far mangiare yard a Chubb Hubbard e vinceranno la partita. Dico Oklahoma State Cowboys.
Sì, il pronostico è molto molto difficile, perché Iowa State l'abbiamo vista, Oklahoma State da un bel po' che non gioca, quindi questo può essere un problema, può essere un vantaggio, dipende da come approcceranno la partita. Hubbard sinceramente sta facendo molto meno di quello che ci si aspettava, perché comunque sulla carta avrebbe dovuto macinare molte più yard, molte più touchdown, invece è stato molto rallentato. Non lo so, X anche qui.
Non si esprime oggi, però. Oleg.
Invece vado con Iowa State.
Anch'io vado con Iowa State, anch'io sempre sul carro di Matt Campbell. SEC, l'unica partita dell'SEC che vi chiedo sta settimana, pronostico secco perché dobbiamo correre, è quella tra Auburn e Ole Miss. Oleg, ripartiamo da te.
Anche qua è una partita bella, secondo me. Secondo me Auburn non può perderle tutte, dunque dico Auburn.
Uno ogni tanto la dovrà vincere anche Auburn.
Ogni tanto sì.
Fra...
Sì, beh, leggevo avantieri sulla fanbase di Auburn, ormai vogliono la testa sia di Malzahn che di Bo Nix, sono sostanzialmente d'accordo con loro. Bah, facciamo che completiamo la frittata di Ole Miss.
Guido.
Ma io di Auburn più o meno per lo stesso ragionamento di Oleg.
E anch'io credo appunto che Auburn non possa davvero perderle tutte così male. E arriviamo alla Big Ten invece, che ci offre due partite molto interessanti, la prima delle quali è quella tra Iowa e Purdue, e avete parlato tutti molto bene di Purdue, e quindi già subito un test abbastanza importante per i Boilermakers. E Guido, ripartiamo da te.
Sì, Purdue confermo, squadra sorpresa, quindi perché non cominciare a sorprendere da subito?
Fra.
Mi hai detto, scusami, non ho sentito.
Iowa at Purdue.
No, Purdue subito.
Oleg.
Anch'io sono sul carro di Purdue.
Ragazzi, siamo tutti sul carro di Purdue. Anch'io vado con Purdue. Questa è la partita che circoletto, che settimana prossima diremo a tutti abbiamo sbagliato questa partita qua.
Esatto.
E arriviamo all'ultima partita, che è quello probabilmente la partita più interessante insieme ad Iowa State, Oklahoma State del weekend, che è tra l'altro la rivalità Little Brown Jug tra Michigan e Minnesota. E Guido, ripartiamo da te. In casa si gioca a Minnesota. Ah, sì, a Minneapolis.
Io abbastanza facile, ho chiamato l'upset alert nel preview, quindi confermo Minnesota e avanti Gophers.
Fra?
Sì, l'ho detto anche prima, anche per me upset alert Minnesota.
Olè. Beh, io l'ho data come vincitrice della West, dunque per forza dico Minnesota anch'io.
Tutti sul carro di PJ Fleck o PJ Flex, come è apparso sui
cartelloni.
Io invece vado con Michigan solo per fare bastian contrario e per andare contro di voi, perché altrimenti settimana prossima eravamo qua a dire due partite su due qua sbagliate da tutti quanti.
Esatto. Secondo me questo è molto probabile.
Allora vado con i Wolverines. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ragazzi, grazie mille di essere stati con me, e un saluto Oleg, ciao Oleg, grazie.
Ciao, alla prossima ragazzi.
Un saluto anche a te Fra.
Ciao a tutti ragazzi.
E anche a te Guido, ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti e buon college football.
Un saluto anche da parte mia, ci sentiamo settimana prossima.